Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Il Prugneto, Romagna Doc, Sangiovese Superiore di Poderi dal Nespoli. Tutta la Romagna a portata di calice.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle.
Bentrovati a Cantine e Cucine, amici di Radio Emilia Romagna. Con questa prima tappa in provincia di Forlì Cesena vado ad approfondire la mia scoperta della Romagna. Quella generosa, conviviale e sanguigna, quella Romagna che dà le spalle all'Appennino e volge lo sguardo all'orizzonte per scorgere l'Adriatico. L'uscita autostradale è quella di Forlì. Poderi dal Nespoli, l'azienda che voglio presentarvi nella puntata di oggi, si trova a Civitella di Romagna, subito dopo aver attraversato la piccola frazione di Cusercoli, che si erge su uno sperone roccioso dominato dal castello medievale e dalla chiesa di San Bonifacio. Facilmente si raggiunge l'azienda, al cui ingresso è parcheggiata la balilla modificata con cui nonno Attilio Ravaioli, agli inizi del Novecento, andava a vendere bottiglie damigiane del vino da lui prodotto nella cantina dietro l'osteria di sua proprietà. Arrivati in cima alla salita che porta in azienda, si apre allo sguardo una vista meravigliosa. Le cime dell'Appennino sono innevate e tutto è circondato da una natura rigogliosa. Le linee architettoniche dei vari edifici che compongono l'azienda si innestano in maniera del tutto naturale in questo paesaggio da fiaba. Tutto è stato edificato recentemente e con grande cura. L'agriturismo, dove è possibile pernottare e che presto si doterà di un punto ristoro con cucina locale. La bottega del vino, all'interno della quale acquistare vini del Podere e una selezione di leccornie del territorio. La modernissima cantina dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione. Il locale che ospita le barrique e le botti di rovere dove il vino riposa in condizioni ottimali. La sala degustazioni, la sala riunioni e gli uffici. Ad attendermi c'è Fabio Ravaioli, vicepresidente dell'azienda e nipote di Attilio. Talmente impegnato nel lavoro per la sua azienda e talmente innamorato delle colline in cui si trova che qui ci abita pure. Se Fabio è la voce di Poderi dal Nespoli, c'è Rita Ravaioli nelle mani. È lei, quarta generazione della famiglia, che si occupa con cura maniacale della salute dei vigneti e di tutte le fasi della trasformazione dell'uva in vino. La forza e l'ottima salute commerciale dell'azienda è garantita dalla professionalità della MGM Mondo del Vino, di proprietà della famiglia Martini, anch'essa con profonde radici in Romagna. Poderi dal Nespoli può contare su una squadra efficientissima di dipendenti che lavorano con professionalità, non solo per produrre un vino, ma per valorizzare un intero territorio. Fabio è un perfetto padrone di casa, ha la battuta pronta e si intuisce abbastanza facilmente che ama i piaceri della vita. Le sue passioni più grandi sono il vino e la moto. È lui che ascoltiamo nell'intervista che vi propongo. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Buongiorno, mi trovo a Civitella di Romagna in visita all'azienda Poderi dal Nespoli e ad accogliermi c'è il suo vicepresidente non solo, Fabio Ravaioli, a cui do il mio saluto. Buongiorno Fabio.
Innanzitutto buongiorno e grazie della piacevole sorpresa. Siete a Nespoli, in comune di Civitella di Romagna, ospiti dell'azienda vitivinicola Poderi dal Nespoli. Poderi dal Nespoli è una delle aziende più vecchie e storiche della Romagna, attiva sin dal 1911 e ufficialmente riconosciuta come produttrice di vin dal 1929.
Poderi dal Nespoli si inserisce in questa bellissima vallata che è la Valle del Vidente, cui tuo nonno Attilio nel 29 compra il suo primo podere, quindi Poderi dal Nespoli è una storia di quasi un secolo e chiedo a te di raccontarci come è cresciuta nel tempo.
Sì, come hai detto, mio nonno Attilio all'inizio del secolo scorso si attivò da un'osteria a produrre vino, prima per i fabbisogni, per il fabbisogno ovviamente domestico. Successivamente il vino ha preso più piede della cucina e ha avuto uno sviluppo che è stato uno sviluppo legato ai vari ricambi generazionali. È ovvio che nell'immediato dopoguerra mio padre e mio zio diedero ampio spazio di investimenti all'attività vitivinicola. Dopodiché i vari ricambi generazionali hanno portato l'impresa ad adeguarsi alla modernità dei tempi sempre all'interno dello stesso territorio, un territorio bello a livello naturale, paesaggistico, poco contaminato da forme di inquinamento particolari, distanti dai grandi centri abitati, esattamente a metà strada fra il crinale appenninico, quindi i confini con la regione toscana, e la riviera adriatica.
Quando è avvenuto il tuo inserimento in azienda e quanto tu devi a questo territorio?
Io sono storicamente fortemente legato al territorio proprio per una questione familiare. La nostra, come ho appena detto, è una famiglia che ha sempre lavorato nello stesso territorio e per noi è anche un grande motivo di vanto perché abbiamo dato opportunità di crescita, di sviluppo e di occupazione ad un'area che era un'area che si era pesantemente spopolata prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il rapporto che ho io con il territorio è un legame affettivo importante, ovviamente, dove io ci sono nato, dove ci sono cresciuto, dove mi sono avvicinato nella seconda metà degli anni 80 al mondo del vino e mi ci sono avvicinato sia per tradizione familiare sia perché evidentemente in casa mia si è sempre respirato il ribollire dei tini.
La tua azienda si caratterizza per rispetto per la tradizione, siete in un territorio ad alta vocazione vitivinicola, però coniugate a tutto questo anche una forte attenzione per l'ambiente e un'assoluta igiene.
Sì, allora innanzitutto l'ultimo ricambio generazionale e assetto societario è avvenuto nel 2009, dove con la Mondo del Vino, che è il nostro socio di maggioranza, abbiamo intrapreso questo ulteriore rinnovo e processo di sviluppo qualitativo e produttivo per dare una svolta significativa a quello che è il mondo del vino in Romagna. Quindi cos'è avvenuto? Ci siamo avvalsi ovviamente di tutto quello che è oggi le tecnologie moderne per salvaguardare l'ambiente, quindi la nostra è un'impresa che è cosiddetta ecocompatibile, quindi dalle forme architettoniche, ai materiali, alle energie pulite, al riciclo e riutilizzo delle acque, al recupero delle calorie dei vari macchinari per il recupero energetico e per il condizionamento poi dei vari ambienti. Quindi c'è una forma di rispetto assoluto verso l'ambiente, perché più attenzione abbiamo verso qualsiasi forma di vita ci circonda e più questo ci dà poi risultato in quello che è il prodotto finale che vi trovate nel bicchiere.
Qual è il volto attuale dell'azienda? Quanti ettari avete e come sono suddivisi?
Allora, l'azienda è un'azienda che complessivamente è un'azienda di oltre 110 ettari, dei quali 70 ettari sono a vigneto. Oltre a questi 70 ettari qui, noi gestiamo tecnicamente altri oltre 80 ettari, che sono di o piccoli soci o conferitori, che seguono attentamente quelli che devono essere gli standard qualitativi per avere un prodotto, un frutto uva di alto profilo.
Tutto gira intorno alla produzione del vino, ma non c'è soltanto questo a Poderi del Nespoli. Infatti chi è che vi viene a trovare, sia il turista sia appassionati di vino, possono all'interno della vostra azienda usufruire di diversi servizi. Qual è il vostro concetto di ospitalità?
Allora, ecco, uno, concetto più che di ospitalità, direi concetto di impresa e filosofia della Romagna. Quindi detto il discorso vino, è un discorso di profilo qualitativo con tecnologie moderne. Lo stesso profilo qualitativo l'abbiamo applicato all'accoglienza. Questo cosa significa? Che c'è un'area all'interno della nostra impresa, delle nostre strutture, che è dedicata esclusivamente all'accoglienza, quindi una casa padronale dei primi del Novecento in mezzo ad un parco secolare, attrezzata appunto per fare eventi che sono eventi non solo enogastronomici, ma sono eventi culturali in genere, quindi teatrali, musicali e via dicendo, dove questo ci consente di creare visibilità al territorio, ci consente di creare occupazione e ci consente di dare valore aggiunto al prodotto e al mondo vino.
Voi producete 1 milione circa di bottiglie l'anno. La metà della vostra produzione serve a soddisfare la richiesta che arriva dai mercati internazionali. Quali sono i paesi dove siete presenti e qual è il successo dell'affermazione internazionale della vostra produzione?
Allora, noi siamo presenti in oltre 20 paesi al mondo, indicativamente il 50% del lavoro viene svolto in regione e nelle principali aree italiane. E per quel che riguarda il discorso estero, i mercati principali, ovviamente parlando di Europa, il nostro primo mercato è il Regno Unito, Germania è un altro mercato di riferimento importante, monopoli scandinavi. Per quel che riguarda oltreoceano, siamo molto forti in Canada e negli Stati Uniti. Poi per quel che riguarda in Oriente, il Giappone attualmente è il paese che ci sta dando più soddisfazione commerciale. Dopodiché noi siamo presenti dalla Tasmania al Vietnam, parlando di Europa, Benelux, Svizzera, Polonia, insomma siamo presenti anche discretamente radicati anche nell'est europeo.
Questo perché oltre alle autocertificazioni voi comunque potete garantire un livello di qualità che è riconosciuto a livello internazionale.
Uno, la nostra è un'azienda che gode di tutte le certificazioni internazionali più importanti al mondo nel settore agroalimentare, perché abbiamo vini che sono vini di alto profilo e perché abbiamo una forza commerciale che ci consente, con investimenti che non sono investimenti puramente economici ma anche investimenti proprio in risorse umane. Noi non vendiamo vino ma vendiamo un territorio unico, e il nostro modo di porsi è quello di fare anche eventi in giro per il mondo legati non solo al vino ma anche alla cucina della nostra regione.
Il vostro successo è legato alla produzione di un autentico e genuino Romagna DOC Sangiovese Superiore, ma la gamma della vostra produzione è molto ampia e sono tanti i vini che voi producete. Ti chiedo di farci una carrellata dei vostri prodotti e magari soffermarti in qualche vino che ti dà particolari soddisfazioni.
Allora, io partirei dagli autoctoni, ovviamente, che sono la colonna vertebrale della nostra impresa, quindi per quel che riguarda Vitigna Baccarossa e Sangiovese indubbiamente nelle varie sfumature DOC, superiore o riserva. Per quel che riguarda i bianchi, Trebbiano, Pagadebit e Albana, devo dire che c'è stata una crescita esponenziale sui bianchi, dettata non solo da quelle che sono le esigenze commerciali ma anche proprio dalla vocazione del territorio. Siamo in un'area che è esattamente a metà strada fra la Riviera e l'Appennino, e siamo in un'area che è un'area verde, un'area fredda, un'area dove ci sono escursioni termiche importanti e dove i bianchi hanno un'opportunità di crescita e di maturazione, di eleganza nel bicchiere, dove difficilmente hanno nella nostra regione, difficilmente si trovano.
Come invece vitigni internazionali?
Come vitigni internazionali, ovviamente a Baccarossa, Merlot e Cabernet, per quel che riguarda i bianchi, Chardonnay e Sauvignon sono i vitigni ovviamente che vengono anche più richiesti sui mercati internazionali.
So che producete anche 2 tipi di spumante, un passe dosé metodo classico e un altro metodo Charmat.
Sì, questo qui è un progetto relativamente giovane che è partito 5 anni fa, dove noi nelle aree più alte, più verde, più fredde, abbiamo opportunità di avere delle uve che si prestano perfettamente per la base spumante. Questa sperimentazione qui, che era partita per capire come effettivamente e che cosa poteva effettivamente dare al nostro territorio, ci ha portato oggi a lavorare con soddisfazione anche con discreti numeri.
Quindi la vostra azienda ci può accompagnare, diciamo, durante l'intero pasto, perché possiamo fare degli aperitivi con questi due spumanti o con il filarino, che è un'altra espressione del Sangiovese.
Rosato, quindi non è altro che lavorare l'uva rossa con la tecnica del bianco, e vediamo che il rosato, pur non essendoci una grande cultura in Italia, anche se lo stiamo posizionando bene, abbiamo grande soddisfazione sui mercati esteri.
E poi anche nel dopopasto.
Sul dopopasto ovviamente lavoriamo con due passiti, uno a larga base d'albana e l'altro, che forse è il prodotto che stuzzica più l'appetito del consumatore, è un passito di Sangiovese, quindi non è altro che estremizzare quelle che sono le caratteristiche del Sangiovese in appassimento, quindi uno dei pochi vini italiani abbinabili al cioccolato.
E per chiudere direi anche per digerire una bella grappa di Sangiovese.
La grappa di Sangiovese, dove noi ci preoccupiamo di dare il meglio delle nostre vinacce, delle nostre bucce, dopodiché la distillazione ovviamente non la facciamo noi, ma la fa l'azienda Berta Piemontese, che è stata considerata anche dalle commissioni più autorevoli migliore azienda al mondo.
Bene, adesso puntiamo tutta la nostra attenzione sul vostro cavallo di battaglia, nonché il protagonista di questa puntata di Cantine e Cucine. Parlaci del vostro Prugneto.
Prugneto è il nostro cavallo di battaglia, è una bottiglia che gode della stessa immagine da oltre 40 anni. È un vigneto che è sempre stato di proprietà nostra, quindi da generazione in generazione, dove tutto quello che è stato fatto all'interno di questo vigneto qui è stato fatto in termini di sviluppo, di ampliamento della superficie vitata, di rimpianto e via dicendo, selezionando piante, quindi facendo selezioni marzali di piante che erano in zona perlomeno da 60-70 anni. Questo ovviamente si è fatto, un lavoro che si è fatto per avere la certezza del risultato, per mantenere identità e carattere al nostro Sangiovese, per non disperdere un patrimonio clonale che va a vantaggio poi di tutti.
Io allora vi invito a venire a visitare questa bellissima azienda qui in Romagna, a degustare questi ottimi vini, a fare qualche acquisto all'interno della Bottega del Vino, che è un'altra struttura presente in azienda, e ringraziamo tantissimo Fabio Ravaioli per la sua gentilezza ed accoglienza.
E grazie a voi, vi aspettiamo a Naspoli, abbiamo modo di accogliervi a 360 gradi, quindi potrete anche eventualmente pernottare in azienda qualora un bicchiere di troppo vi facesse girare la testa. Noi speriamo di farvela girare per la bellezza e la qualità dei nostri prodotti. Grazie mille, grazie a tutti.
Grazie. Il Prugneto è un vino che sa piacevolmente farsi amare al primo sorso. Dopo la visita in azienda ne ho stappato una bottiglia a cena. Nel calice un bellissimo rosso rubino brillante, con una trasparenza nitidissima, un'esplosione di frutta rossa con la ciliegia protagonista e una punta di spezia che punge il naso. E poi tannini così equilibrati, nonostante la giovane età, che ad ogni sorso ti scalda nel cuore. La piacevolezza che ho scoperto nel mio calice ve la faccio raccontare, con le giuste parole, dal nostro Maurizio Manzoni, che mi aspetta a Dozza per il nostro consueto appuntamento di degustazione. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Allora, oggi in degustazione ti porto un vino che è una autentica e genuina espressione di uno dei vini più tipici della Romagna, ovvero questo Romagna Sangiovese. In particolare ti porto questa bottiglia prodotta da Poderi del Nespoli, quindi un ottimo Sangiovese, il loro cavallo di battaglia, il Prugneto.
Perfetto, buongiorno a tutti di nuovo. Sangiovese, uno dei vini vitigni più conosciuti e coltivati al mondo, e nonché il grande simbolo della Romagna. E immediatamente l'aspetto visivo, vediamo questo colore rosso rubino, sintomo comunque di gioventù, e una bellissima trasparenza. Ci vediamo proprio attraverso. Questo è sintomo di, tra virgolette, purezza del Sangiovese. Questo sarà un 100%, sarà sicuramente un 100% Sangiovese, perché appunto questo colore scarico è tipico del Sangiovese, di alcune zone in particolare. Ma diciamo, quando vediamo dei Sangiovesi molto 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 concentrati, ci sono buone probabilità che una piccola percentuale di Merlot, di Cabernet, sia cascato. Non è questo assolutamente il caso. Facciamo roteare il vino nel nostro calice, vediamo che si formano questi archetti, comunque che sono fitti, le lacrime scendono lentamente, avremo quindi probabilmente un buon corpo, una buona struttura, la glicerina c'è, anche l'alcol sarà presente, ecco. Lo portiamo al naso, immediatamente, come dico io alle volte quando faccio lezioni, percepiamo fondamentalmente la botta subito, appena portato al naso, quindi intenso. Sentori tipici di frutta rossa, sentori di, in primis, la prugna, la ciliegia, belle mature, non confettura, e un finale leggermente speziato. Ci sentiamo pungere il naso, il pepe nero, ad esempio. Quindi una buona complessità anche al naso, percepiamo tutte le caratteristiche che il Sangiovese deve avere. Abbiamo detto quindi sia alla vista questa bella trasparenza, sentore di prugna, ciliegia al naso. Ora lo assaggiamo. Queste frutte di cui abbiamo parlato poc'anzi le ritroviamo anche per via retroolfattiva. È un vino secco, tra l'abbastanza caldo e il caldo. Morbido, ci scende molto bene in gola. Dall'altra parte abbiamo una buona freschezza, comunque una buona mineralità e anche una buona tannicità. Comunque si sente questo tannino avvolgente, questo tannino elegante, abbastanza persistente, perché comunque io lo sento ancora in bocca, nonostante non l'abbia più riassaggiato. È un vino già pronto comunque da bere, non lo definisco maturo, non è arrivato sicuramente a fine corsa, però è pronto. Un Sangiovese classico, uno di quei Sangiovesi, diciamo, che se venisse in questo momento un marziano e mi chiedesse che cos'è il Sangiovese, questo probabilmente è uno dei Sangiovesi che gli farei assaggiare per farglielo capire. In cucina, come abbinamento con un prodotto così, ci si diverte moltissimo, perché possiamo utilizzare sia dalla classica tagliatella al ragù, abbinamento Sangiovese tagliatella al ragù è uno degli abbinamenti storici della nostra regione, possiamo salire fino a una bella bistecca di carne rossa, per l'appunto anche casomai al sangue, questo tannino ci aiuta a recuperare la succulenza indotta dalla carne, e fino ad arrivare tranquillamente anche a delle carni con cacciagione, quindi un vino abbastanza trasversale, diciamo, interessante, un simbolo della nostra Romagna.
Un brindisi. Un vino sincero, genuino, che non disattende nessuna delle aspettative che crea al solo guardarlo. Così come lo chef che oggi vi presento, Gianluca Gorini, classe 1983, è marchigiano di origini e targato Romagna 100%. Scoprirete che gli piace tantissimo parlare e che ascoltarlo è un piacere. A parlare la sua esperienza, la sua professionalità, il suo entusiasmo, la sua grinta e la sua concretezza. Dal momento che ha tanto da raccontarci, lascio subito a lui la parola. Buongiorno a tutti, sono in compagnia dello chef Gianluca Gorini, a cui do il benvenuto. Buongiorno Gianluca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Gianluca, io di solito quando vado a fare le interviste vado a trovare gli chef nel ristorante per cui lavorano, di cui sono i proprietari. In questo caso ci troviamo in una location, diciamo, un po' diversa. Siamo in una pasticceria di Cesena, che è il luogo dove tu risiedi con la tua famiglia. Quindi diciamo un luogo, no? Un momento di sosta un momento in cui fare una bella ricarica di energia e quindi una bella colazione per poi ripartire. Una situazione un po' simile a quella che stai vivendo tu adesso, ovvero con l'anno 2016 si chiude un momento particolarmente importante per la tua vita professionale, quindi la tua esperienza leggiare durata ben 4 anni a Leggiare di Montiano, e ora sei in un periodo di transizione. Esatto, stai facendo la tua ricarica. Quindi la mia prima domanda è: come ti senti? Che cosa ti sta frullando per la testa? Quanti sono gli stimoli, i sogni, i desideri e le tue aspettative?
Mi sento un po' a fasi alterne, per cui alterno momenti di grande serenità, momenti in cui sono un po' più pensieroso, perché sono consapevole che ci sono delle grandi scelte che mi aspettano, delle grandi decisioni da prendere che spero incideranno sul mio futuro per tanti anni, per cui sto cercando semplicemente di capire quali sono le aspettative prima di tutto per me stesso e di conseguenza poi andare a fare la scelta che più ritengo adeguata. Mi piacerebbe sicuramente trovare o provare a dare un seguito a quello che ho fatto fino adesso in maniera ancora più personale, in maniera ancora più mia, e provando anche, se ci sarà l'occasione, una strada in cui sarò coinvolto in prima persona.
Bene, allora facciamo allora un gioco di immaginazione, no? Facciamo finta, ci proiettiamo nel futuro, stiamo entrando nella cucina del nuovo ristorante che vedrà protagonisti i tuoi nuovi piatti e l'ideazione di nuovi menù. Come te lo immagini? Come ti immagini la tua cucina ideale, sia dal punto di vista proprio di struttura, ma soprattutto di idea di cucina?
Ma io credo che in questo momento quello che sia importante, che sia fondamentale nel creare un'attività di qualunque tipo, siano i sentimenti, ossia le emozioni che tu riesci a trasmettere attraverso quello che fai. Per cui credo anche che siamo in un momento in cui tutto quello che è il contenitore possa in un certo senso passare in secondo piano se riesci a trasmettere un sentimento di calore, di casa, di accoglienza, che credo in questo momento sia il valore aggiunto per un posto. Poi viviamo un momento storico in cui sappiamo benissimo che le possibilità economiche si sono ristrette per tutti, quindi secondo me avverto, ho avvertuto in questi anni la sensazione che si va sempre di più a cercare il rapporto umano, no? Per cui se mi immagino un locale, me lo immagino naturalmente un locale che mi rappresenti a livello strutturale, che sia forse anche un po' pulito, minimale, essenziale, ma che soprattutto sia caldo, accogliente, che possa trasmettere la sensazione di essere a casa mia.
Adesso invece facciamo dei passi indietro, quindi tu praticamente cresci tra i fornelli della cucina della trattoria di famiglia.
Esattamente, forse per questo che ho questa voglia di ricreare un ambiente familiare, perché io sono cresciuto così e ho vissuto esperienze che in un certo senso mi hanno formato e insegnato tantissimo, e che poi ritrovo anche quotidianamente in quello che faccio, no? Per cui il senso della grande trattoria italiana, della grande famiglia che gestiva un ristorante, è quello che un po' secondo me in questi anni è andato perso, no? La grande famiglia che aveva la gestione, ma che spesso aveva anche la filiera del ristorante, perché si producevano conigli, polli, piccioni piuttosto che uova, piuttosto che verdura. E quello che così in questo momento mi frulla in testa, non so se poi sarà realizzabile o no, è proprio di riuscire a creare un posto dove tutto ritorni a una dimensione umana, che sarà piena di gesti e volti a soddisfare i nostri ospiti. Per cui riuscire a creare, se vogliamo, anche una piccola filiera, una piccola realtà dove la famiglia in un certo senso si metterà a disposizione di un progetto, potrebbe essere così una riscoperta di valori che ultimamente abbiamo dimenticato e che secondo me in questo momento sono quelli che possono veramente dare alle persone un valore aggiunto, no?
Tu stavi quotidianamente a contatto con tua mamma e tua zia, che per loro fare da mangiare per altre persone era un mestiere, no? Che ti ricordi che cos'è che ti affascinava, che cos'è che ti piaceva, che appunto creava in te stimoli nel guardare dei gesti assolutamente quotidiani, come così come poteva essere stendere la pasta o fare la piadina, cioè cose che avvenivano tutti i giorni, ma cos'è che scaturiva in te?
Ma in realtà la cosa più bella e più limpida che ho dentro di me sono i ricordi dei profumi che sentivo quando entravo al ristorante o quando mi svegliavo al mattino, i profumi arrivavano fino dentro casa magari, per cui questa è una cosa che è ancora nitida dentro di me e che soprattutto a volte mi capita di entrare in dei posti, no, e di sentire magari il profumo dell'arrosto, il profumo del brodo, e come un flash mi si apre, no, tutta una serie di ricordi, quindi su tutto i profumi, poi tutti i gesti, mi ricordo mia nonna che impastava la piedina, mi ricordo mia mamma che faceva i gnocchi ripieni, mi ricordo mia zia che faceva la demi-glace degli arrosti, mi ricordo un braciere grandissimo dove si cuocevano le carni, quindi mi ricordo anche le persone che venivano al nostro ristorante, che erano persone che venivano tutti i giorni, per cui era bello vedere che un clima di familiarità, no? Perché poi le persone diventavano parte della tua quotidianità e prendevi una confidenza, instauravi rapporti che poi magari nel corso degli anni si sono anche mantenuti. Quindi questo secondo me è un po' quello che è così, che ci siamo un po', abbiamo trascurato, no, negli ultimi anni, e quello che vorrei in un certo senso riportare all'interno del mio, spero, futuro ristorante.
Quindi appunto con questa infanzia la tua adolescenza arriva con le idee chiare, nel senso che tu intraprendi senza molti dubbi.
Ma sì, per me è stata un'evoluzione naturale, io dico sempre, no, spesso mi chiedono qual è stato il momento in cui hai capito, ma io in realtà l'ho sempre saputo, nel senso che per me era la normalità, perché io vivevo quello, la mia quotidianità era quella, no? E allora anche l'altro giorno con mia mamma così scherzavamo sul fatto che io a 8 anni per la prima volta mi ero cucinato il mio piatto di pasta da solo, che erano le penne, panna e salsiccia, solo che il problema era stato che la salsiccia era cruda, perché io avevo messo prima la panna e poi la salsiccia, no? Però a 8 anni mi ero preso la responsabilità di farmi da mangiare, no? E poi ecco, così era stato bello, perché mia mamma mi aveva detto: ma no, devi mettere prima la salsiccia e poi la panna, e io: ah sì, adesso ho capito. Allora, no, c'era dentro di me, era una cosa normale, no? Come se fosse un gesto che mi apparteneva, perché io ero quello che vedevo fare tutti i giorni, no? E quindi così era la normalità, e che poi è diventato un mestiere, e man mano che crescevo e che cresceva la consapevolezza che avevo passione, che in un certo senso quello che facevo mi dava la serenità quotidiana, mi faceva stare bene.
Era naturale, ma era anche fortemente voluto, nel senso coltivato, non solo spontaneo, ma anche coltivato.
Sì, sì, coltivato nel senso che comunque io poi ho realizzato che era veramente quello che volevo fare, per cui poi mi sono sempre adoperato in funzione di quella, no? E ho cominciato a 14 anni quando ho fatto l'alberghiero, però allo stesso tempo d'estate lavoravo, i fine settimana andavo a lavorare in pizzeria, tutti i lavori così saltuari, no? Che però comunque mi davano la consapevolezza che io ho intrapreso un percorso, no? E ho intrapreso un percorso soprattutto partendo dalla normalità, no? Il mio primo lavoro è stato in un hotel a Pesaro, facevo il lavapiatti, no? E per me era già un qualcosa poter dire: 14 anni faccio il lavapiatti. Adesso magari suona un po' da sfigato, no? però credo che poi in un percorso sia fondamentale fare determinate tappe, perché ti danno in un certo senso la consapevolezza, l'esperienza, ti fanno le spalle larghe, no? Dopo un mese che lavavo i piatti mi hanno passato a pulire le insalate, per me a 14 anni era già un orgoglio, perché era una conquista, era qualcosa che mi ero conquistato con le mie mani, no? Non perché qualcuno me l'aveva regalato, ma perché io avevo dato la certezza a loro, la sicurezza di poter ambire a qualcosa di più, no? E quindi così è cominciato, così, in maniera consapevole che la strada è lunghissima perché non è ancora finita, ma consapevole che tutto quello che mi sono costruito, guadagnato, me lo sono sudato e me lo sono meritato, perché ci ho messo tutto me stesso.
Poi tu hai avuto anche la lungimiranza di capire che nell'esperienza professionale, la crescita professionale sia di un ragazzo sia di uno chef, è importante anche il viaggio, è importante anche fare un'esperienza all'estero, quindi sì. Una delle tue tappe più importanti, da appunto una volta appena iniziato il percorso, stato quello di questo viaggio a Londra. Che cosa, quindi sei entrato in una cucina stellata dove aveva un senso il rigore, l'organizzazione del lavoro?
Assolutamente.
Cosa ti porti, cosa ti sei portato dietro da quell'esperienza quando sei tornato in Italia? Cosa che hai acquisito in quell'anno di formazione?
Ma no, in realtà la mia era stata una scelta dettata principalmente dal fatto che io volevo impararmi un po' l'inglese, no? Per cui sono andato inizialmente là con l'obiettivo di andare a scuola, e quindi i primi 3 mesi studiavo inglese e lavoravo in un ristorante, e così, diciamo, di comodo, no? Poi dopo anche lì ho avuto, poi la vita è fatta di coincidenze, no? Ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo americano che era mio coinquilino, che lavorava in questo ristorante francese, e niente, quando si è presentato l'occasione di poterci andare non me lo sono fatto dire 2 volte, no? Perché avrei potuto unire l'utile al dilettevole, che poi in realtà erano 2 utili, perché allo stesso tempo mentre studiavo avevo la possibilità di lavorare in un ristorante e per la prima volta mi sono trovato dentro una grande brigata, dentro una brigata dove il rigore e la metodicità era la condizione fondamentale, no? E sai, a 18 anni io che vengo dal paesino di campagna, era comunque per me un mondo nuovo che forse inconsciamente non mi spaventava nemmeno, perché a 18 anni hai voglia di mangiare, no? Di dare di morso alla vita, no? e quindi è stato anche lì un'esperienza incredibile. La cosa più bella che mi porta indietro, vabbè, oltre al bagaglio professionale che mi ha sicuramente formato, la possibilità di aver imparato la lingua, e soprattutto una sensazione, no? Che io comunque sono andato là a 18 anni, ero alto 1,40 m e, no, italiano, che sembravo che avevo 11 anni, e tutti in un certo senso mi prendevano in giro, no? Comunque, no, mi facevano, anche se vuoi, un po' di nonnismo, perché poi dentro le cucine è inutile negare che esiste. Ma la cosa più bella, la cosa che mi dà più soddisfazione e che tuttora mi rende orgoglioso, è che io sono entrato lì quasi in maniera punta di piedi, no? Preso in giro da tutti, me ne sono andato via con il rispetto di tutti, no? E quindi questa è stata forse l'orgoglio più grande, no? Che poi nella vita, se tu hai determinate caratteristiche, ci metti del tuo, ci metti tutto quello che hai, le persone poi ti rispettano, no? E la cosa più bella era proprio questa, che ero riuscito a guadagnarmi il rispetto di persone che non avevo mai visto, non avevo mai, forse non avevamo neanche niente in comune, perché lavoravo con algerini, inglesi, americani, cioè, quindi la cosa bella era stata questa, e per me era comunque un traguardo, no? Io mi sono tornato a casa orgoglioso di quello che avevo conquistato.
Sei tornato orgoglioso e sei tornato con tantissima voglia di fare. Da qui comincia un percorso di crescita molto importante, dove sei stato a contatto con grandissimi uomini, grandissimi professionisti, grandi maestri. Quindi ci sono i 4 anni con Teverini, 4 anni con Lo Priore.
Il mio primo maestro, la prima persona che mi ha introdotto in questa cosa qua, è stato un professore che avevo a scuola, che si chiamava Fabio Ridolfi, che all'epoca aveva un ristorante stellato a Pesaro, e con la quale io, diciamo, a 16 anni ho iniziato, per la prima volta mi sono affacciato al mondo delle cucine stellate. Poi dopo, sempre durante il periodo scolastico, ho avuto la fortuna di poter fare gli stage formativi da Paolo Teverini, con la quale, insomma, anche lì era un ristorante, è un ristorante che ha segnato la storia della cucina italiana, e io ero rimasto affascinato, perché anche lì si parlava di una brigata di 10-12 cuochi, 2 ristoranti, cioè una cosa bellissima, no? Quindi questo è stato il mio primo approccio con la cucina. Dopodiché ho fatto questo periodo a Londra di cui abbiamo parlato. Quando sono tornato da Londra con Paolo Teverini, abbiamo iniziato questo percorso qua di 4 anni, che è stato veramente la prima grande esperienza che mi ha formato, che mi ha insegnato un sacco di cose. Ho avuto la possibilità di viaggiare tantissimo. Lui è un grande conoscitore di materie prime, di cultura, di cucina e cultura generale, e quindi è stata per me un'esperienza che, sai, a 20 anni ti dà la consapevolezza e la piena visione di un mondo da cui io ero rimasto affascinato. Per cui ho fatto questi 4 anni con lui, e poi, sai, io sono sempre un po' un ragazzo inquieto, no? Avevo voglia di approfondire, no? Di vedere ancora di più, nonostante poi a Bagno di Romagna io stavo benissimo, tant'è che, insomma, la mia compagna è di Bagno di Romagna, no? E quindi un legame l'ho sempre mantenuto, però poi a 24 anni devi sempre, credo, metterti in discussione, avere la consapevolezza che il mondo è talmente grande che puoi sempre imparare tante cose, per cui sono andato a lavorare con Paolo Lo Priore, ho fatto un'altra esperienza di 4 anni e quella è stata sicuramente l'esperienza che mi ha stravolto anche l'idea, l'approccio e la mentalità di come poi uno si possa relazionare con la propria professione, no? È un'esperienza che mi ha segnato a 360 gradi e della quale probabilmente mi porto dietro ancora tante cose. Alla fine uno si deve identificare in un maestro, ecco, sicuramente lui è stato quello che più di tutti mi ha influenzato, poi sono tutti maestri, ma lui è sicuramente quello che mi ha dato una visione o della quale io porto dietro così, un pezzo più grande, no?
Dimmi qual è l'odore che associa la cucina di Teverini e qual è quello che associa la cucina di Paolo Lo Priore. Se aprissi in questo momento la porta del loro ristorante, cos'è che ti verrebbe? Guarda, subito al naso?
Teverini sicuramente mi verrebbe da dire funghi e tartufi, perché probabilmente era anche la prima volta in cui io magari vedevo montagne di tartufo bianco, no? In un certo senso mi brillavano gli occhi, c'avevo la S del dollaro, no? Quindi sicuramente quello. Beh, di Lo Priore in realtà non posso dirne una, di Lo Priore mi porto dietro tante cose, mi porto dietro l'odore del burro che friggeva sulla stufa per la cottura delle carni, mi porto dietro l'odore delle erbe aromatiche che andavamo a raccogliere, l'odore del finocchietto che raccoglievamo così fuori dal ristorante. Ci sono tante cose, forse proprio perché, tornando al discorso di prima, mi hanno forgiato in maniera abbastanza radicale, no? Ogni tanto qualcuno me ne fa anche una colpa, però credo che sia stato ed è tuttora per me un'esperienza dalla quale io poi ho cercato di trarre le mie conclusioni, di trarre la mia personale interpretazione. Forse nell'ultimo periodo ero riuscito a trovare una strada che fosse identificata e riconducibile a me stesso, pur rimanendo fermo che comunque le tecniche e l'approccio al lavoro mi sono state tramandate da lui, no?
Allora, ingredienti, modalità di acquisto delle materie prime e metodi di cottura. Quali sono quelli che rientrano di più nelle tue preparazioni? Quali sono, insomma, il tuo modo di operare in questo senso? E invece che cosa eviti? Che cosa di solito eviti che non entra a far parte delle tue creazioni?
Evito sicuramente le cotture a bassa temperatura, perché a mio avviso standardizzano le consistenze, a meno che li tratti in maniera particolare. Però sai, a volte la bassa temperatura è anche banalizzata, no? È anche resa, no? Tanto tu metti lì dentro, cuoci e diventa tutto tenero. Però questo a mio avviso è un utilizzo sbagliato di una tecnica e di una conoscenza che ci viene tramandati. Quindi io di mio in generale evito queste cotture qua, perché mi piace anche diversificare le consistenze, soprattutto nelle carni. Quello che entra a far parte sicuramente sono un po' le tecniche ancestrali, per cui la brace, lo spiedo, le pentole di coccio, no? Dico sempre che faccio solo cottura ad alta temperatura, proprio per far capire questa netta differenza che ci può essere tra una cosa e l'altra. Naturalmente tutto questo passa attraverso una selezione di materie prime di altissimo livello, perché diversamente è normale che tu ti avvali della tecnica, perché in un certo senso magari devi mascherare una materia prima che non è al top, una materia prima che magari ha qualche problema, no? Allora l'utilizzo della tecnica ti aiuta a far diventare una materia così sicuramente di alto livello. Io invece tendo a evitarlo, perché comunque nella mia idea di cucina c'è sempre un concetto di verità che passa attraverso le lavorazioni, ma passa attraverso prima di tutto la materia prima lasciata il più integra e possibile, no? Per farla così uscire fuori in maniera importante e vera, e sai, no? Comunque gli animali, le cose che selezioni, faccio l'esempio un agnello, un piccione, no? Incide tantissimo quello che loro hanno mangiato, come hanno vissuto, no? Per cui per me diventa fondamentale, per portare avanti la mia idea, selezionare delle materie di altissimo livello, ma che non vuol dire che per forza di cose costano di più, anzi magari a volte costano di meno. Soprattutto in Romagna abbiamo la fortuna di avere tanti piccoli artigiani, tante piccole realtà che ancora fanno le cose come si facevano una volta, no? E da qui forse anche questa mia ispirazione per riportare un po' alla ribalta, o per riandare a riscoprire queste situazioni che hanno sempre caratterizzato il nostro modo di essere, no? Fino a 40 anni fa, quando non c'era così tanta possibilità economica, 40-50 anni fa, no? Ognuno si allevava le proprie cose, no? Ognuno se le faceva e quelli erano sapori veri, sapori che ci appartenevano. Poi si è andato sempre di più a standardizzare, per cui io quello che vorrei fare è riportare veramente al centro dell'attenzione il prodotto, la materia, il sentimento, ma le persone soprattutto, perché sono le persone che fanno la differenza in tutti i settori, no? Se tu fai un coniglio, sei tu contadino che puoi fare la differenza dandogli da mangiare in una determinata maniera. Se io faccio il ristoratore, sono io persona che posso fare la differenza, per cui credo che sia fondamentale riuscire a riportare al centro d'attenzione i valori che hanno creato e costituito la nostra cultura.
Tu sei il felice papà di un bimbo molto piccolo, che è in quella fascia di età dove la scoperta dei sapori e del gusto è una scoperta quotidiana, cioè consistenze diverse, sapori diversi. È una cosa che ti incuriosisce? Cosa pensi quando cucini per lui? Te lo chiedi quale potrebbe essere il suo approccio alla scoperta di gusti così diversi?
Ma no, guarda, in realtà al di là di quello che uno potrebbe pensare, mio figlio è abbastanza radicale, nel senso che non cerco di imporgli di assaggiare delle cose, perché ha 3 anni e mezzo, 4 anni, deve essere libero di fare come meglio crede. Naturalmente mi piacerebbe che assaggiasse le cose, no? Perché sono consapevole che inizierebbe a formarsi il gusto, il palato, però è anche vero che io mi approccio con il massimo della serenità, perché non voglio che diventi magari un peso opprimente, schiacciante. In realtà proprio l'altro giorno mi diceva: io babbo da grande voglio cucinare come te. Un po' lì, un po' ti sciogli e un po' dici no, è meglio di no perché farai una vita. Però detto questo, vi voglio raccontare solo un aneddoto così molto bello che è successo un po' di tempo fa con i melograni, no? Ho scoperto il melograno, era diventato pazzo del melograno, no? E allora un giorno gli dico: vabbè dai Giulio, facciamo i ghiaccioli al melograno, no? Allora facciamo i ghiaccioli al melograno. Io, per tagliare, senza nemmeno accorgermi, uso un coltello. 3 minuti prima avevo pulito uno spicchio d'aglio, per cui per forza di cose il melograno prende il sapore dell'aglio, ma io non ero consapevole di tutto questo. Allora, diciamo, tagliamo il melograno, lo spremiamo, lo passiamo, sciroppo di zucchero, lo mettiamo negli stampini in congelatore, lo mettiamo a congelare e aspettiamo. Il giorno dopo io tutto contento, lui pure: babbo, voglio il ghiacciolo al melograno. Insomma, prendo questo ghiacciolo, glielo do in mano, lui lo mette in bocca, tempo 3 secondi, mi guarda con la faccia scandalizzata e mi dice: babbo, ma fanno schifo. Io dico: come Giulio, fanno schifo? Sì, sanno di aglio, mi ha detto. In realtà aveva ragione, era proprio una roba immangiabile,
no? No,
ma sì, perché lì è rimasto terrorizzato che quando gli abbiamo tolto il ciuccio, per togliergli il ciuccio gli avevamo spalmato con dell'aglio, quindi è rimasto proprio terrorizzato. Però è stato bellissimo, perché la voce dell'innocenza, no? Mi guarda e mi dice: babbo, ma fanno schifo. Neanche mi ha detto non mi piacciono, fanno schifo. E era proprio così, facevano schifo, quindi...
Bene, ti faccio adesso un'ultima domanda. Io oggi sono venuta da te con una bottiglia che contiene il succo della più autentica Romagna. Porto con me un ottimo sangiovese, il Prugneto, prodotto dal Podere d'Annespoli, quindi veramente un'espressione molto tipica di questo territorio che tu ami tanto. Quindi ti chiedo di proporci una tua preparazione, una tua creazione che si possa unire in un matrimonio d'amore con questo ottimo vino.
Ma guarda, in realtà così mi verrebbe da dire un piatto che è già diventato un piccolo classico della mia cucina, che è un petto di piccione cotto allo spiedo con un estratto di alloro e una cipolla fondente, una salsa di cipolle soffiata. E questo perché credo che, vabbè, sicuramente il Sangiovese è un vino corposo con una intensità importante, per cui i profumi della brace e la succulenza di un petto di piccione, la ferrosità di un petto di piccione cotto al sangue, sicuramente si sposano bene e incontrano un bel contrappunto con quello che può essere questo Sangiovese. E soprattutto anche così in maniera un po' simbolica, no? È una ricetta che comunque proviene da quelle che erano le mie tradizioni, perché mia mamma faceva questo piccione cotto in casseruola che poi profumava alla fine con foglie di alloro e cipolla stufata, e naturalmente noi servivamo Sangiovese in abbinamento, quindi così mi sembra abbastanza scontato, abbastanza banale, ma poi la semplicità a volte è quello che anche dà più consapevolezza di quello che stai apprezzando, no?
Allora proviamo questo abbinamento presto nel tuo nuovo ristorante, vediamo se darti ragione. Intanto grazie di tutto e un grandissimo in bocca al lupo.
Grazie a tutti e crepi il lupo. I woke up this morning with the sundown
shining in. Bene amici, proseguiamo il nostro viaggio con un'altra tappa che si prospetta altrettanto interessante. Ci spingiamo nella parte più alta della collina romagnola, in direzione di Preda più alta, per fare la conoscenza di un altro eccezionale sangiovese, Vigna del Generale, prodotto dalla fattoria Nicolucci. Il piatto che farà da contrappunto a un vino di così rigorosa struttura ce lo faremo preparare da uno chef di cui avete già sentito parlare in questa puntata, il grande Paolo Teverini, chef estremo nella ricerca della qualità delle materie prime e nell'accostamento dei prodotti. Di casa sta a Bagno di Romagna, dove gestisce il ristorante che porta il suo nome. In attesa di rimettermi in viaggio, un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine e Cucine. Couldn't unwind, I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in.